credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata a tutti voi, amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti, spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno.
Buongiorno Monia, buongiorno.
Oggi 31 gennaio, come sempre contestualizziamo questa giornata e diamo uno sguardo agli eventi liturgici più vicini e più importanti.
Sì, innanzitutto oggi facciamo molti auguri alla grande famiglia salesiana, che è così preziosa nella Chiesa perché si occupa della gioventù. Infatti oggi è la memoria di San Giovanni Bosco. E poi liturgicamente stiamo vivendo il tempo ordinario nelle sue prime 7 settimane. Il 22 febbraio prossimo sono già le ceneri e l'inizio del tempo di Quaresima. Dopodomani incontriamo anche una grande festa del Signore, che è la presentazione al Tempio, a metà cammino circa tra il Natale e la Pasqua. In questo giorno il Papa celebra la liturgia, ha invitato a celebrare con lui i religiosi, le religiose, i monaci, i laici consacrati, poiché ha voluto dedicare questo giorno appunto alla vita consacrata. Questa festa del Signore è anche una festa mariana, perché così è stata anche nella tradizione, è chiamata anche la Candelora per la processione con i ceri che apre la celebrazione e che in passato gli ha conferito anche un carattere un poco penitenziale. Oggi è meno sottolineato.
Sor Cristina, in questi incontri con lei che cadono nel tempo ordinario, torniamo a parlare di argomenti un po' più generali che permeano un po' tutto l'anno liturgico. Uno di questi è l'uso dei paramenti liturgici, in particolare come sono entrati i colori a far parte della liturgia.
Certamente all'inizio venivano usati le vesti ordinarie, insomma, che le persone portavano nella vita quotidiana, naturalmente riservando poi le più preziose e le più nobili per la liturgia. E queste di qualsiasi colore, non c'era una norma fino a tardi, insomma, è sopraggiunta dopo il 1000 una norma che riguarda l'uso dei colori nella liturgia. E poi c'è stato anche il tempo dell'epoca carolingia, che ha dato anche tanti significati allegorici ai vari colori. L'allegoria, come sappiamo, la liturgia non l'ama molto, piuttosto la simbologia, nel senso anche come aiuto, come sussidio per comprendere il mistero, questo sì. Allora, per lungo tempo i colori delle vesti variano da luogo a luogo e sono diversi fino al XII secolo.
Quindi appunto. È nel XII secolo che si ha una sorta di regolamentazione che uniforma l'utilizzo dei colori.
Non è stato il Concilio di Trento che naturalmente riconoscerà questo uso, ma fu il Papa Innocenzo III a fissare i colori della liturgia. Poi con il Messale di San Pio V nel 1570 rimangono appunto questi colori stabiliti da Innocenzo III, cioè il bianco, il verde, il rosso, il viola e anche il nero, soprattutto nei funerali. Compare anche il rosa, Probabilmente non si sa bene perché, ma forse dovuto al fatto che c'era una cerimonia nella quarta domenica di Quaresima a Santa Croce in Gerusalemme, in cui il Papa benediva una rosa d'oro e poi la donava a uno dei principi che lo accompagnavano. Questo almeno nella storia, insomma.
E oggi l'uso dei paramenti liturgici rosa è rimasto in due domeniche durante l'anno.
Sì, nella quarta di Quaresima e nella terza di Avvento. La prima detta anche Domenica Letare e la seconda Gaudete dall'inizio della antifona di ingresso.
E per quanto riguarda invece l'utilizzo delle vesti liturgiche oggi, come vengono regolate?
Vengono regolate dall'ordinamento generale del Messale Romano, che sono appunto le norme per il rito romano, e quindi abbiamo che il rosso viene usato la Domenica delle Palme, il Venerdì Santo, la Domenica di Pentecoste e in tutte le feste degli Apostoli, Evangelisti e Martiri. Il rosso indica appunto il fuoco dello Spirito, il fuoco dell'amore e anche che conduce, che è capace di far arrivare fino all'effusione del sangue, quindi anche in relazione alla passione del Signore. Il verde è previsto per il tempo ordinario, quindi nelle domeniche del tempo ordinario, ma anche nei giorni feriali. Il viola è il colore dell'Avvento e della Quaresima. Io dico anche che forse il viola dell'Avvento è un po' diverso dal viola di Quaresima. E poi abbiamo il bianco, che è previsto in tutte le altre feste, memorie dei santi, e tutti questi colori però possono anche essere sostituiti dall'oro. Il paramento dorato sostituisce tutti i colori.
Quindi l'oro può essere utilizzato in tutte le celebrazioni liturgiche?
Sì, per esempio nelle grandi feste, insomma, può sostituire anche il colore verde, il colore bianco, il colore rosso, insomma, perché l'oro è, diciamo, il colore più prezioso. E questi colori sono importanti e significativi se appunto anche poi accompagnati dalla testimonianza della comunità che vive il Vangelo, insomma, nella speranza per esempio con il verde del tempo ordinario, nella testimonianza con il rosso, nella gloria e anche nella santità, nello splendore di una vita bella con il bianco o addirittura l'oro, insomma. Ecco, questo è un poco in sintesi breve il significato che oggi diamo ai colori. L'uso del nero nella liturgia latina è limitato, non è proibito del tutto, però si preferisce anche nei funerali usare il viola, che è meno, diciamo, meno triste forse come colore, pur essendo possibile usare anche il nero. E in alcuni casi viene usato anche il bianco negli stessi funerali, cosa che noi auspichiamo davvero, per indicare anche il senso pasquale della morte del cristiano.
Ed è interessante vedere come dietro i colori ci siano dei significati ben precisi. Non è una scelta arbitraria, tutto è simbolo ed è bello conoscere il significato di questa simbologia.
Certo. Comunque la diversità dei colori basta nei paramenti, non occorre vestire di viola, di rosso, di giallo, di verde, insomma l'altare o l'ambone. Questi sono luoghi pasquali che vanno sempre solo vestiti di bianco con le tovaglie che sono previste.
Sor Cristina, ci fermiamo qui, io la ringrazio, le auguro buona giornata e ricordo agli amici che ci seguono che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie ancora.
Grazie a te, arrivederci.
3 minuti, solo 3 minuti per parlarti di me. Forse basteranno a ricoprirti di bugie come se io dovessi mostrar di me quello che ancora non sono stato mai. Per certi ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherai per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei, come sale bianco brucierei. solo 3 minuti per fidarti di me. Pensi basteranno a ricoprirmi di bugie, come se tu dovessi saper di me quello che ancora no, non sono stato mai. Per convincerti ho 2 minuti, ancora 2 minuti, ma non li sprecherei per mentirti mai. Come neve fredda scenderei per coprir tutto quello che sei. Come sale bianco brucerei le bugie che ogni giorno direi. Come neve fredda scenderei. Per poterti dire.
La Radio Vaticana in diretta, il canale 105 FM, Monia Parente con voi al microfono. Ora lasciamo la parola al nostro biblista, Don Fabio Rosini, e ascoltiamo il suo commento al Vangelo di domenica prossima, quinta del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal capitolo secondo del Vangelo secondo Marco.
Ecco, noi godiamo del racconto di una serie di fatti dove vediamo Gesù come si muove, cosa fa, fino a delle decisioni, delle operazioni, delle risposte che dà. Per cui ci possiamo un po' godere la sua strategia. Gesù esce dalla sinagoga. Noi abbiamo ascoltato nella domenica precedente della guarigione dell'uomo affetto dalla possessione di uno spirito impuro e va alla casa di Simone. E già questo spostamento è piuttosto interessante, cioè noi spostiamo l'azione principale di Dio e del suo Messia dalla sinagoga, cioè da un luogo di ascolto della parola di Dio, a una casa, a una semplice e normale casa. Lo spostamento dalla sinagoga alla casa è uno spostamento storico. È un movimento che corrisponderà proprio all'avvento del cristianesimo, all'uscita dal Tempio per andare nella vita reale. Ma questo corrisponde pure al fatto che Gesù sta cercando di entrare in casa nostra. Va nella casa di Simone, va nella casa di noi cristiani, dove lui deve fare delle cose. Ormai il campo d'azione, la battaglia non è nei luoghi, fra virgolette, sacri, ma a casa nostra, cioè noi siamo chiamati a vivere l'incontro con Gesù non su alture strane o in santuari solamente. Certamente in questi posti si incontra il Dio, si può pregare, si può fare forse con più concentrazione, qualcosa che però non resta là dentro, anzi deve uscire da là dentro. In sostanza, noi abbiamo a che fare con una nuova formula di attività. Non è il luogo che comanda se Dio c'è o non c'è, non è il luogo quello che delimita la sua azione, ma siamo nel nostro intimo, nella nostra realtà più ordinaria. Va nella casa di Simone e di Andrea e ecco che trova che cosa? Un familiare malato, una parente di Simone che è a letto con la febbre. Cioè, cosa trova nelle nostre case? Malattie, difficoltà, gente allettata, gente che non si muove, gente bloccata, gente febbricitante, tante persone che stanno così in una situazione irrisolta della propria esistenza e subito gli parlano di lei. Questa è la preghiera, è parlare a Gesù di chi ci sta accanto o di noi stessi che stiamo bloccati dalla febbre, che non riusciamo a muoverci, che non riusciamo a schiodare da alcune cose in cui ci siamo un po' fissati. Egli si avvicina e la fece alzare prendendola per la mano. È interessante che notare che nel testo, quando c'è un pleonasmo, questo va rimarcato. Prenderla per la mano, la fece alzare, bastava dire la fece alzare, prenderla per la mano. Ecco, allora ne afferra la mano ed è così che la salva. Cioè ne prende le opere. Noi non guariamo tante volte perché non ci facciamo prendere la mano da Gesù, che ci deve prendere la mano. Questa è un'espressione che in italiano significa finire per fare quello che l'altro vuole. Mi hai preso la mano, mi sono lasciato prendere la mano, e facciamoci prendere la mano da Gesù Cristo. Facciamo un po' quello che vuole Lui. Non c'è niente da fare, non si guarisce finché non si prova un attimino ad obbedire, farsi prendere la mano. Non si fermano le proprie opere nelle mani di Gesù. Finché Lui non ce le prende, le nostre opere, ecco, noi stiamo lì con sta febbretta che non se ne va mai. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Il punto è che lei li servisse era pleonastico, bastava dire la febbre la lasciò. Allora, che li servisse era lo scopo di questa azione. Perché? Perché di fatto chi è il guarito? Chi è che sta bene? Chi sa servire? Chi sa prendersi cura di qualcun altro? Perché questo mondo si divide schematicamente in due tipi di persone: quelli che hanno bisogno di cure e quelli che curano. Quelli che con la loro vita diventano un pozzo senza fondo di richieste, di bisogni, di appetiti affettivi, relazionali, e quelli che finalmente sono guariti, quindi possono occuparsi degli altri e non sono più pozzi ma sorgenti, non sono più luoghi dove si fagocita la vita ma luoghi dove scaturisce la vita, si diviene sorgenti di esistenza e si può dare. Ecco, e questa donna prima doveva essere curata, adesso si prende cura. Che bella cosa, che bella immagine, che cosa meravigliosa. Tutti quanti noi stiamo bene quando serviamo qualcuno. Tutti quanti noi stiamo bene quando ci occupiamo di qualcuno. L'uomo è chiamato alla paternità e alla maternità. Questa donna, che era una suocera, ovvero sia, era una madre esperta, adulta, capace di servizi, non era più capace. Questa è la nostra generazione, una generazione dove, peraltro, gli anziani stanno prendendo un ruolo un po' così, un po' vanesio, senza profondità. Ci sono tanti anziani che passano la vita a fare insulsaggini, a fare cose da quattro soldi. Uno cerca, ma dove sta nonna? E nonna sta facendo il corso de salsa, sta facendo non so sa che stupidaggine, sta appresso, sta telefonando 6 ore al giorno. Gente che non sa più servire. C'è questa immagine adulta, matura, di servizio, di disponibilità, di saggezza, di sicurezza che negli anziani dobbiamo trovare, dobbiamo saper riscontrare. Ne ha tanto bisogno questo mondo, che poi piano piano sempre più sarà fatto di anziani, di gente che mantenga la propria capacità di servire. Di fatto è reale che quando è che uno si sente un fallito? Quando non serve a nessuno, quando si sente inutile. Ed è questo uno dei problemi anche degli anziani: sentirsi senza grossa utilità, sentire che nessuno ha bisogno di me. Allora mi sento veramente fallito. Allora vuol dire che servire è importante. Allora dobbiamo prepararci, crescere per diventare persone che sanno prendersi cura degli altri. La pienezza della vita è la paternità, è la maternità, è la disponibilità a occuparsi della vita altrui. Ecco, questa donna ci è arrivata e da questo viene che cosa? che arriveranno tanti malati, arriveranno tante altre persone e la casa viene subissata di richieste, di intromissioni e tutta la città è riunita davanti alla porta e ci sono tanti malati e indemoniati ed ecco che Gesù può mettersi a guarire l'uomo, a prendersi cura delle varie malattie, dei demoni, di tante menzogne che stanno nel cuore delle persone a cui Gesù non permette di parlare, come dice questo testo. Ma che cosa è successo in questo contesto? Che Gesù ha avuto esito, ha avuto successo, è riuscito a fare una cosa meravigliosa. Tutti gli vogliono bene adesso. Ed ecco che al mattino presto lui si alza quando è ancora buio e uscito si ritira in un luogo deserto per pregare. Nessuno lo trova, non sanno come dove è finito. È certo, hanno trovato il santone locale, hanno trovato quello che risolve i problemi, quello che guarisce tutti. Certo che si mettono sulle sue tracce. Quando lo trovano gli dicono: tutti ti cercano. Ecco perché Gesù prega in questo caso qua. Noi dobbiamo registrare che Gesù appare in preghiera sempre nei momenti fondamentali della sua missione e normalmente quando è tentato. È in preghiera nel deserto, è in preghiera al Getsemani, è in preghiera prima di leggere i 12, è in preghiera quando viene cercato per essere fatto re, quando la sua storia può prendere una direzione sbagliata, quando lui deve essere fedele al piano di Dio, ecco che Gesù è unito al Padre nella preghiera e lui va a pregare. E in questa parola di Pietro risulta patente la tentazione. Tutti ti cercano, hai avuto successo, ce l'hai fatta, sei importante, non sei più un oscuro carpentiere di Galilea, ma qui arriveranno in tanti a cercarti. Ed egli disse loro: andiamocene, via, io non sono venuto per fare queste cose qua, io sono venuto perché io predichi anche in altri posti. Una volta che aveva raggiunto un grande successo, si sottrae a questo successo e parte, perché dice: per questo sono venuto. Lui non è venuto per fare la sua volontà, ma la volontà del Padre. È venuto per compiere una missione meravigliosa. Anche noi dobbiamo saperci guardare molto dalla tentazione del successo, dalla tentazione di stare solamente nelle cose che funzionano e non affrontare più le sfide che la vita ci chiama ad affrontare, a non installarci, a essere capaci di essere stanati dal bene che possiamo fare.
Grazie al biblista Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi amici per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta.